Ecco, la prima riflessione che mi sembra opportuno proporvi, a partire proprio dalle riflessioni di Leopardi, ma anche tenendo presente il testo di Galimberti, testo difficile, ma qualche pezzettino forse varrebbe la pena che lo leggeste in classe, ed è un tema che normalmente nella scuola è un po' esorcizzato, che è il tema del corpo. Nel senso, Leopardi è un autore strano. Di solito è presentato come quello che piange sempre, il pessimista, in realtà è un autore molto complesso e che ha intuizioni di alcuni elementi, di alcuni temi che mi paiono invece molto vicini a noi. Perché dico partiamo dal corpo? Perché Leopardi molto banalmente dice: io sento fisicamente se sto bene o sto male, se sono felice o no. Una bella giornata, tutto mi sorride e io lo sento. Il corpo è importante. Il corpo perché? Perché costruisce intanto il rapporto con gli altri, fin da bambini. La mamma mi accarezza, mi accoglie, c'è tenerezza. E lui dice drammaticamente: mia madre non ha mai avuto un momento di affettuosità con me, non mi ha mai dato una carezza. Quindi questo è un primo elemento. Noi lo sentiamo come gli altri ci accettano. Non mi fermo molto perché probabilmente ci ragionate spesso anche voi sul fatto che con quegli altri immediatamente ci bollano bello brutto, alto, grasso, ecco. E questo però in molti giovani costituisce un peso, un elemento. Il libro di Galimberti richiama il dato che spesso la realtà giovanile è caratterizzata dal suicidio. Tema brutale, ma è vero, molti ragazzi, un caso abbastanza vicino come giorni, 3 giorni fa un ragazzo a Ischia si è ucciso, perché i ragazzi lo prendevano in giro, una delle tante accuse era che era un secchione. Quindi attenzione anche da questo punto di vista alla nostra presenza fisica con gli altri, come gli altri ci fanno sentire. L'altra riflessione è che il corpo è l'elemento di comunicazione, io parlo agli altri con il mio corpo, con i gesti, con gli sguardi. E questo è importante perché il corpo è anche l'elemento con cui io esprimo la mia sfera emotiva. Nel libro di Galimberti si dice chiaramente che la scuola esclude questo aspetto e questo costituisce un problema. Voi sembra che lasciate la vostra sfera emotiva fuori, poi quando c'è l'intervallo, dobbiamo farcene carico o no? Questo è uno dei problemi aperti. Per Leopardi sì, è importante perché quando scrive in una delle poesie più famose, L'infinito, cioè io nel pensier mi fingo, io sento, io paragono il vento, la voce, la natura a me, il soggetto è sempre questo io. Allora, uno dei nostri fondamentali elementi di riconoscimento è quando voi dite io sono questo corpo, questo momento, in questo momento siete lì nei banchi. Fate la fatica di ascoltarmi, fate la fatica di ascoltare gli insegnanti, seguite le vostre materie, ma con che cosa? Con voi, con il vostro corpo. Il corpo è anche la misura dei nostri grandi cambiamenti. Leopardi lo dice, no? L'adolescente poi però a un certo punto diventa adulto, deve confrontarsi con degli adulti e poi c'è la vecchiaia. Questa è una dinamica che noi proviamo col corpo. C'è poco da fare, è vero che oggi ci si rifà, no? Ci sono fatti e rifatti, quindi, però è vero che comunque il corpo misura anche il nostro passare nel tempo. E queste cose ci possono anche preoccupare, ci spaurano, ci fanno paura. Leopardi usa questo termine, spaura. Ma il corpo è anche l'elemento con cui attribuiamo spesso alle persone dei valori. Pensate alla banalità con cui noi attribuiamo a una persona dei significati a secondo del modo di vestire. Oggi, lo si dice anche nel libro, i giovani sembrano un po' identificati dall'appartenenza a gruppi e voi evidentemente vi dite: ah, quello lì è, no? Non solo i generi musicali, ma addirittura il modo di vestire. E questa riflessione quindi mi sembra importante proporvela, affrontare un tema come quello di Leopardi e comunque fare i conti con una persona che ha riflettuto molto sul nostro essere nel mondo attraverso il corpo. La seconda riflessione è che Leopardi crede poco al fatto che qualcuno mi possa dire in che modo sia felice. Soprattutto perché ci sono dei periodi, ogni tanto c'è qualcuno, partiti, organizzazioni, che dicono che la felicità consiste in questo. Nella storia è successo spesso e volentieri. Bisogna avere una camicia rossa, una camicia blu, una camicia nera. In quel modo tu diventi un ottimo italiano, un ottimo tedesco. Allora Leopardi dice, in una delle sue riflessioni nello Zibaldone, che questo libro è un po' strano, è una specie di diario, ma in realtà è molto più ricco di un semplice diario. Di giorni non scrive nulla, altri giorni scrive tantissimo. Dice, mi viene un poco da ridere di questo furore di calcoli e di arzigogoli politici e legislativi. E umilmente domando, se la felicità dei popoli si può dare senza la felicità degli individui? Questo è un problema, la mia felicità è la mia responsabilità, io devo essere dentro questo mondo con un mio progetto di vita e chiedere agli altri che questo progetto sia rispettato. Credo che da questo punto di vista una delle prime regole sia tu non mi puoi dire, nessuno ci può dire in che modo essere contenti e felici, lo devo misurare io, assumendomi per tutte le mie responsabilità in questo senso. Capire che la mia vita è mia e quindi a maggior ragione ha un valore, perché non ne ho un'altra. Chi ci crede pensa forse che ci sarà un'altra vita dopo, ma per il momento noi sappiamo che questa nostra vita, questa qui, in questo momento è importante. L'altra riflessione che mi permetto di proporvi è la distinzione che Leopardi fa tra ragione e sentimento. La ragione, quella che noi potremmo dire attraverso le parole di Nietzsche, di Galimberti, è quella che porta al nichilismo, cioè è vero, se io dal punto di vista razionale potrei dire che differenza fa tra un uomo e una formica, tra un uomo, mi ricordo una conferenza di Danilo Dolci, che era un grandissimo pensatore, diceva provate a ragionare a differenza tra un uomo e una zecca, per certi aspetti nessuna, anzi sono degli uomini che sono peggio delle zecche perché assorbono tutti, tutto degli altri, vivono sfruttando gli altri. E allora la ragione in realtà ci porta a considerare l'uomo come elemento della natura, non abbiamo scelto noi brutalmente di essere qui, ragionavo appunto con i miei studenti, io non ho scelto di vivere, ci sono gettato nell'esistenza, sono gettato a vivere, no? Non scelgo il luogo, non mi scelgo la famiglia, non mi scelgo neanche poi la città, sono nato a Milano piuttosto che a Napoli, piuttosto che in Romania, piuttosto che... A questo punto quindi la ragione non mi dà grandi elementi di tranquillità. Nietzsche osserva, siamo spinti al baratro, a guardare in fondo che non c'è una grande differenza tra noi e qualsiasi altro elemento della natura. La nostra vita è misurata biologicamente, abbiamo detto nascere, crescere e morire, dal punto di vista della ragione. Ma c'è in noi qualcos'altro, qualcosa che ci invita a costruire, e quindi come si esce dal nichilismo? Usando Leopardi, quindi una soluzione diversa da quella che propone senz'altro Galimberti. Intanto, per poter costruire devo accettare il limite, il mio sentirmi piccolo. So di essere piccolo, so di non poter fare chissà che cosa nella mia vita, so però di fare delle cose, e di questo io sono responsabile. Se io mi rivolgo agli altri attraverso un sorriso o una carezza è molto diverso se guardo gli altri con indifferenza piuttosto che addirittura gli tiro uno schiaffo. Questo è importante. Perché la mia responsabilità è di scegliermi come mi rapporto. Non solo, io credo che, ascoltando sempre Leopardi, la vita è un filo, che però è soprattutto un filo personale, che io devo giocarmi bene, e che, tutto sommato, anche quando le cose vanno male, lui dice, c'è sempre la possibilità di aggiungere un filo alla vita. E che cosa intende? Per cose che sono abbastanza semplici. Dice sempre, in queste sue riflessioni, credi a me, non è fastidio della vita, non disperazione, non senso della nullità delle cose, della vanità delle cure, della solitudine dell'uomo, non odio del mondo e di se medesimo, che possa durare assai. Il nichilismo sì c'è, però a un certo punto si può interrompere. Passato un poco di tempo, mutata leggermente la disposizione del corpo, a poco e spesse volte in un subito, per cagioni menomissime appena possibile notare, rifassi il gusto alla vita, nasce or questa o quella speranza nuova, e le cose umane ripigliano quella loro apparenza, e mostrarsi non indegni di qualche cura, non veramente all'intelletto, ma sì, per modo di dire, al senso dell'anima. E dice poi, nelle sue lettere, che cosa intende per queste cose che aggiungono un filo alla vita. Sono cose che io penso sentiate anche vicine a voi. La musica. Il piacere di fermarsi ad ascoltare una musica. La poesia. Se riuscite a penetrare nella poesia, non semplice l'analisi del testo, ma come capacità di parlare con una persona che è lontana da noi, ma che ha sentito e ha tradotto con delle parole dei sentimenti che abbiamo in comune. Il fatto di potersi prendere una passeggiata. Leopardi descrive nelle ultime lettere il gusto di andare a scendere a Napoli, andare al porto, chiacchierare con i pescatori, invece ci sono degli ottimi gelati, ecco, piccole cose che aggiungono un filo alla vita. E infine la solidarietà, la chiama social catena, e scopre che in fondo, come dicevo prima, se io mi rapporto agli altri con un concetto di attenzione, scegliendo quindi il sorriso piuttosto che lo schiaffo, è una scelta ben precisa che io faccio, è la mia responsabilità, ma è l'unico elemento di sicurezza che ho, che io conto per come mi rapporto al resto del mondo, in primo luogo ai miei simili. Io avrei chiuso.